Buonasera a tutti, vi do il benvenuto qua in Planetario e quindi è bello vedere e avere un ospite così poi famosa, importante e soprattutto amica del Planetario e quindi di tutti voi, di Samantha Cristoforetti Astrata. Diamo subito un applauso. È stata davvero gentile, approfittando di un momento qua di venire a trovarci, fare un'incursione in un'aerea, però quasi, a trovare noi qui in Planetario, per cui oggi lo strumento e tutto farà un po' solo da sfondo, però visto che non, per farle vedere le stelle un po' più in maniera migliore di come le vediamo a Milano purtroppo, lei forse ha avuto cieli migliori in giro, non so se ti è capitato. Allora un pochino devo farlo andare, mettere in moto questo strumento, far tramontare il sole su questo orizzonte, abituarvi un pochetto al buio, questo orizzonte che riporta una Milano molto antica, questo è il Duomo, la cupola di San Carlo, la cupola della Galleria Vittorio Emanuele, ma non c'è la Torre Velasca, perché è la Milano del 1930, quando il Planetario è aperto. Lì forse non si neanche si pensava di andare nello spazio, addirittura come oggi sentiremo di vivere nello spazio. Dico già subito, abbiamo un problema con dei video, per cui se riusciremo a risolverlo avremo dei video, se no Samantha mi ha già detto che li metterà a disposizione, per cui potrete poi vedere quello che non riusciamo a fare qui in un formato non compatibile con questo computer. Cosa succede quando il sole tramonta? Beh, se foste nella realtà, fuori, vabbè, cioè viene buio, viene sera, e si cominciano a vedere qualche stellina, qualche cosa, non, niente di particolare, solo le più brillanti, e vi assicuro che già vedere questo è un cielo che per Milano sarebbe fantastico, cioè un cielo sereno, sgombro da nuvole, con un po' di vento, ma quello che c'è là fuori, quello che c'è sopra di noi, al di fuori del cielo azzurro che ci piace tanto, le stelle che si possono vedere sono molte di più. Per poterlo fare bisognerebbe andare nei deserti, andare dove vanno gli astronomi, ma anche dove vanno gli astronauti, perché sappiamo che lassù le stelle si vedono, poi adesso penso molto meglio, così mi raccontava Paolo Nespoli, ma dopo per vederle cosa bisognerebbe fare qui sulla Terra? Beh, spegnere le luci di Milano, ed ecco che se noi lo facciamo per un attimo, come diventa questo cielo? Beh, non è più così, le stelle si vedono tutte, il cielo diventa molto scuro, ed è questa un po' l'emozione di uscire dall'atmosfera terrestre, quella che spero che Samantha riesca prima o poi a vedere e gustare dal vero. C'è il cielo che man mano diventa scuro, diventa nero, e le stelle che appaiono fuori dell'atmosfera terrestre o qui in Planetario. Ma sotto questo cielo oggi dobbiamo sentire parlare di vivere tra queste stelle, vivere nello spazio, per cui accogliamo Samantha con un altro applauso e le lascio la parola subito.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui così numerosi, mi fa molto piacere vedervi tutti quanti qui. Oggi parliamo della Stazione Spaziale Internazionale, la casa nello spazio, spero un giorno non molto lontano anche la mia casa nello spazio, anche il mio ufficio, il mio laboratorio, il mio posto di lavoro, così come lo è da 11 anni ormai per gli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, della NASA, dell'Agenzia Spaziale Giapponese, dell'Agenzia Spaziale Canadese e dei cosmonauti russi, quindi è davvero un progetto internazionale. Un progetto che è diventato un po' il centro dei miei interessi professionali un paio di anni fa, nel 2009, quando sono stata selezionata dall'Agenzia Spaziale Europea per entrare a far parte del suo corpo astronauti, insieme a questi cinque fantastici giovani europei di cinque paesi, tra cui il collega che vedete a sinistra, anche lui con la bandiera italiana, Luca Parmitano, dico sempre un doppio collega perché oltre ad essere un collega astronauta è anche un collega ufficiale pilota dell'aeronautica militare, come lo sono io, e poi da sinistra a destra vedete Luca, Tim, Alex, Andy, no scusate, Luca, Toma, Alex, Andy e Tim. Siamo un gruppo piuttosto affiatato, andiamo molto d'accordo, ci divertiamo molto insieme, siamo tutti ingegneri e o piloti e o scienziati. Abbiamo fatto qui al centro, eccoci qua, troppo, se ne darli un po' di tempo credo. Ah, eccoci qua. Okay. qui al centro addestramento astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea a Colonia. Ci siamo addestrati insieme per circa un anno e mezzo. Abbiamo fatto quello che si chiama l'addestramento basico, un addestramento diciamo generico che ci ha dato quei primi strumenti di conoscenze sia teoriche che pratiche che ci hanno permesso di diventare astronauti a tutti gli effetti e quindi potenzialmente essere assegnabili ad un volo sulla Stazione Spaziale Internazionale. Due dei miei colleghi già sono assegnati, uno Luca Parmitano volerà nel 2013 su un volo dell'Agenzia Spaziale Italiana e il collega Alexander Guest volerà nel 2014 su un volo dell'Agenzia Spaziale Europea. Per il proseguo del nostro addestramento ci dobbiamo un po' spostare, gli astronauti vivono con la valigia in mano perché essendo il progetto, come dicevo prima, internazionale, gli astronauti si spostano nei vari centri di addestramento del mondo per addestrarsi sui componenti che quel centro, quel paese ha prodotto ed è il suo contributo alla stazione spaziale. Quindi, per esempio, molto tempo lo passiamo al Johnson Space Center di Houston, famosissimo, perché insomma c'è il famoso centro di controllo che da sempre ha appunto avuto il controllo delle missioni abitate statunitensi. Io sono appena tornata, ci ho passato un mese tra settembre e ottobre, addestrandomi su vari aspetti, ho messo giusto una foto per fare un esempio. Questo qui era un corso nello scafandro pressurizzato utilizzato per attività extraveicolare in cui in questo corso si insegna agli astronauti tutte le attività che si fanno prima e dopo l'attività extraveicolare. Giusto un flash, poi ne parleremo un po' meglio. L'altro grande posto dove passiamo moltissimo tempo, molto spesso in inverno, io per esempio ci andrò domenica prossima e ci passerò almeno un paio di mesi fino a febbraio, è la Città delle Stelle, un posto che dico io magico perché è questa cittadina fuori Mosca, nascosta un po' nella foresta, in cui per certi versi sembra che un po' il tempo si sia fermato e in cui veramente si respira in ogni angolo la storia della cosmonautica sovietica, prima e poi russa, perché insomma qui si è scritta tutta la storia della cosmonautica da Yuri Gagarin in poi. E qui di nuovo solamente un flash per darvi un'idea di quello che si può fare lì. Adesso arriva, eccoci qua. Vedete all'incirca un anno fa in addestramento con il mio collega francese Thomas Pesquet nel simulatore del veicolo Soyuz, e ne parleremo estensivamente questa sera. Il veicolo Soyuz è il veicolo abitato, quindi il veicolo con equipaggio russo che al momento è quello che ci permette a tutti quanti, a tutti gli astronauti e cosmonauti del mondo di avere accesso alla Stazione Spaziale Internazionale. Ora, la Stazione Spaziale Internazionale, io credo che molti di voi, almeno alcuni di voi, sicuramente l'abbiano già vista ad occhio nudo. Se vi è mai capitato, anche per caso, anche senza saperlo, di vedere un punto nel cielo piuttosto grande, piuttosto luminoso, che attraversa il cielo da orizzonte a orizzonte all'incirca in una decina di minuti, beh, se aveva le luci che lampeggiavano rosse e bianche era un aeroplano, quindi no. Però se non aveva le luci lampeggianti, non sicuramente, ma molto probabilmente, era proprio la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi non solo avete visto questo puntino passare, ma stavate guardando degli esseri umani come noi che in quel momento stavano vivendo e lavorando, magari dormendo, magari mangiando, nello spazio. E lo trovo sempre una cosa molto emozionante. Certo, non, sicuramente questa esperienza non può avervi dato una grande idea di come è fatta la stazione, quindi oggi ne vogliamo parlare. Questa è la Stazione Spaziale Internazionale. E secondo me, per chi la vede per la prima volta, credo che debba fare l'impressione di una struttura piuttosto complessa, se si pensa che insomma, è nello spazio. È grande all'incirca come un campo di calcio. Questa foto, poi ve ne farò vedere un'altra dove si capisce un po' meglio come è fatta, però questa foto è molto bella, penso. Ed è anche una foto un po' speciale, l'ha scattata un nostro connazionale, Paolo Nespoli, che penso molti di voi lo conoscano. Ha passato 6 mesi sulla stazione spaziale da dicembre dell'anno scorso al maggio di quest'anno, quando la sua Soyuz questo scorso maggio ha fatto l'undocking, quindi si è staccata dalla stazione spaziale per rientrare. Prima di rientrare si è pensato di fare una cosa un po' speciale, ovvero la Soyuz si è messa a una certa distanza dalla stazione spaziale, la stazione spaziale si è messa a girare su se stessa e Paolo, che è un ottimo fotografo, come ha dimostrato con le numerosissime foto che ha scattato e ci ha fatto vedere tramite internet durante tutta la sua missione, È stato incaricato, era il fotografo incaricato di fare questo servizio fotografico molto speciale perché si vede la stazione in quello stato che noi chiamiamo assembly complete, quindi l'assemblaggio della stazione praticamente finito. È possibile che i russi vogliano aggiungere qualcosa, ma almeno sulla parte occidentale per il momento non è previsto null'altro. Poi soprattutto c'era lo space shuttle attraccato che, vedete, vi aiuto un attimo perché non ha tanta familiarità, è questo qui, non si riconosce facilmente perché si vede dalla pancia, però credetemi, lo space shuttle, un altro lato, eccolo qua, si vede dall'altro lato, sempre attraccato, un veicolo europeo di rifornimento cargo, di cui vi parlerò più avanti. Insomma, una situazione della stazione un pochino particolare, con tanti veicoli attraccati, in particolare lo space shuttle, e quindi si è colta questa occasione. Vi dicevo che passiamo ad un'immagine diciamo, un pochino più semplice per parlare un po' di come è fatta la stazione. Eccola qua. Un pochino più semplice perché è diciamo, sul piano. E quindi vedete che si sviluppa diciamo, in due dimensioni. Questa dimensione diciamo, da sinistra a destra, la chiamiamo port to starboard, e quello che vedete svilupparsi da sinistra a destra è un'impalcatura non pressurizzata, quindi semplicemente proprio un'impalcatura che serve fondamentalmente a disimpegnare dalla parte pressurizzata i grossi pannelli solari della stazione spaziale, questi qua, che come immaginate sono la fonte di alimentazione elettrica della stazione spaziale, l'unica fonte, quindi siamo assolutamente ecologici nello spazio, usiamo soltanto energia solare. Invece nella direzione che noi chiamiamo forward aft, quindi davanti e dietro, perché la stazione in genere vola in questa direzione, avete tutta la parte pressurizzata, quindi tutta una serie di moduli cilindrici nei quali c'è aria, c'è atmosfera. C'è aria come la respiriamo qui sulla Terra, all'incirca la stessa pressione che c'è qui sulla Terra, ed è lì dentro che gli astronauti vivono e lavorano. Tipicamente al giorno d'oggi appunto ognuno di loro all'incirca per 5 mesi e mezzo, 6 mesi, rotazione di questo tipo. Ora come vedete faccio riferimento in particolare a questa parte più avanti che è la parte occidentale della stazione, quindi la parte diciamo americana, europea e giapponese. Vedete che si vedono molto bene questi cilindri appunto e la dimensione di questi cilindri è assolutamente non casuale ma è stata determinata proprio come dimensione massima perché era la dimensione massima che poteva entrare nel veicolo che ci ha permesso di costruire la stazione spaziale e quindi portare questi moduli in orbita e come forse qualcuno di voi immagina si tratta dello Space Shuttle, quindi questo veicolo americano che ha volato per 30 anni, l'ultimo volo quest'estate, e che ha portato questi moduli sulla stazione. Adesso nella prossima foto vi faccio vedere, vediamo se cambia, eccola qua. Quindi qui vedete uno Space Shuttle, in questo caso dovrebbe essere Atlantis, se leggo bene, doccato, quindi attraccato alla stazione spaziale con la stiva aperta e dentro all'interno uno di questi moduli cilindrici. In realtà questo è un modulo un po' particolare perché non è un modulo destinato a diventare parte permanente della stazione spaziale, è un modulo che si chiama, questo dovrebbe essere Raffaello, quindi uno di tre moduli che sono stati prodotti in Italia e proprio dall'Agenzia Spaziale Italiana e dati alla NASA come contributo alla stazione spaziale. E che fungeva un po' come, non so se avete presente i rimorchi di alcuni camion quando vanno a, non so, a me è capitato di vederli, no? Che si staccano dalla parte locomotrice, diciamo, e vengono inseriti nel retro dei supermercati e poi la gente può entrare direttamente, scaricarli, poi ricaricarli, eccetera. Questa è una cosa simile, ovvero questo modulo viene preso dalla stiva dello Space Shuttle, viene agganciato alla stazione spaziale, è pressurizzato, quindi gli astronauti possono entrarci, rimuovere tutto il cargo che c'è dentro, eventualmente poi riempirlo di tutto quello che deve essere portato a terra, poi lo Space Shuttle prima di andarsene se lo riprende e lo porta a terra. Quindi questa è una cosa un po' particolare, però potete immaginarci lì dentro anche dei moduli analoghi, tipicamente un pochino più grandi, che sono diventati poi nel tempo dei veri e propri componenti permanenti della stazione spaziale. Sempre per approfondire un pochino come funziona questa storia dell'assemblaggio, qui vedete un'altra immagine di uno Space Shuttle attraccato alla stazione spaziale, e qui vedete quello che è un po' il segreto di tutta questa storia di assemblaggio, ovvero il contributo canadese alla stazione spaziale, un contributo che se vogliamo è abbastanza piccolo ma assolutamente strategico, è il manipolatore robotico, viene spesso chiamato Canadarm 2 per distinguerlo dal Canadarm 1 che è questo qua più piccolino dello Space Shuttle, quindi questo è il Canadarm 2, ed è lui che ha permesso di assemblare fondamentalmente la stazione spaziale perché con questo gli astronauti sono in grado di aggrapparsi a questi moduli, quindi creare una connessione rigida con questi moduli, spostarli dalla schiva dello Space Shuttle, metterli nel loro punto di attracco alla stazione predestinato e poi creare una connessione rigida e poi, se possibile, aprire i portelli e questi moduli diventano effettivamente parte della stazione spaziale. Questi punti di ancoraggio dove si fissa il braccio robotico, qui ne vedete uno in primo piano, solo che qua è un fisheye molto distorto, però nella prossima foto ve lo faccio vedere meglio. Ecco, per esempio, questo qua. Quindi tutti i moduli hanno questo punto di ancoraggio a un target, un bersaglio, diciamo, per gli astronauti, per orientarsi, per orientare il braccio robotico, poi il braccio robotico si può fissare a questi punti e tutti i moduli hanno questa cosa, quindi è possibile spostarli col braccio. Questa è una bella immagine del modulo Columbus, torno un secondo indietro, sempre per orientarci, no? Questa è la parte davanti della stazione, questo è il nodo 2, e al nodo 2 sono attaccati tutti i tre grandi laboratori occidentali, quindi il primo che è stato mandato nello spazio, quello americano Destiny, poi è arrivato l'europeo Columbus e di qua c'è il Kibo, che è il laboratorio giapponese. E questa è una bella immagine con un astronauta in attività extraveicolare o passeggiata spaziale, questo è Hans Schlegel, un collega tedesco, veterano, che appunto portò, tra virgolette, Columbus a bordo della stazione e poi fu coinvolto nelle attività extraveicolari per metterlo effettivamente in servizio. Ora, io a questo punto credo di aver previsto di farvi vedere un video, quindi devo un attimo capire a che punto siamo, se riusciamo a farvelo vedere o no. Ce la facciamo? Questo sì? Ah. Un po'. E come devo fare? Volevo farvi vedere un video bellino dove c'è una sequenza animata di come è stata assemblata la stazione spaziale. Ah, spettacolo. Eccoci qua. Quindi stiamo parlando di un processo che, insomma, ci abbiamo messo un po' di tempo, all'incirca 13 anni, quindi il primo modulo è stato lanciato nel 98. Non si vede la data, non so perché. Vabbè, non importa. Quindi vedete, volo dopo volo, eccoci qua, mi si vedono anche le date. Adesso vedrete che nel 2002 effettivamente tutta questa sequenza si arresta fino al 2006, questo perché, come forse ricordate, nel 2003 ci fu, vedete, siamo saltati dal 2002 al 2006, ci fu l'incidente di Columbia, dello Space Shuttle, in cui perdemmo sia l'orbiter che naturalmente l'equipaggio, e quindi ci furono alcuni anni in cui si cercò di rivedere le procedure Space Shuttle per renderlo più sicuro e si arrestò per all'incirca 4 anni l'assemblaggio della stazione. E poi si riprese nel 2006, vedete un processo, insomma, abbastanza complesso. Dovremmo vedere arrivare alla fine del 2007 il nodo 2 che vi ho fatto vedere prima, che tra l'altro fu la prima missione di Paolo Nespoli sullo Space Shuttle, eccolo qua che è arrivato, e il nodo 2 chiaramente è stato chiave perché poi ha permesso di portare il Columbus che avete visto apparire adesso, e da destra il Kibo, il laboratorio giapponese. I giapponesi hanno contribuito a una struttura veramente importante, un laboratorio molto grande con una piattaforma esterna e un piccolo sgabuzzino, se volete, quel cilindro piccolo sopra. Ecco, adesso vediamo arrivare la cupola, di cui parleremo dopo. Ecco, quest'ultimo elemento, che è il nodo 3, in realtà è in una posizione leggermente diversa, e in quella posizione adesso c'è uno di quei moduli di cui vi parlavo prima, che vanno e tornano dalla stazione. Uno alla fine abbiamo deciso di lasciarlo sulla stazione, si chiama Leonardo, e per alleviare un po' il problema della mancanza di spazio a bordo della ISS. Ok, torniamo alla presentazione. Perfetto. Allora, assembly sequence l'abbiamo vista. Ecco, questo è un momento, diciamo, un po' triste, sicuramente, o perlomeno emotivamente carico per quelli di noi che hanno seguito il programma spaziale negli ultimi decenni, perché questo è il rientro dell'ultimo Space Shuttle di Atlantis lo scorso luglio, e quindi fu, diciamo, la fine del programma Shuttle dopo 30 anni di servizio. E quindi vi chiederete come andiamo sulla stazione spaziale adesso, ve l'ho accennato prima, per adesso facciamo un po' autostop dai colleghi russi, e continueremo a fare così per alcuni anni sicuramente, e quindi utilizziamo questo razzo, che adesso arriva, che si chiama Soyuz. Fa un po' di confusione lì perché sia il razzo si chiama Soyuz che il veicolo, che è la capsula abitata, eccolo qua, vedete un lancio notturno di Soyuz molto, molto spettacolare, un razzo che è in tutto e per tutto molto simile a quello che ormai 50 e rotti anni fa lanciò nello spazio il primo essere umano ad andare nello spazio, Yuri Gagarin. Chiaramente una versione modernizzata, più potente, però il principio e il design complessivo è rimasto molto lo stesso. Molto diverso dallo Space Shuttle, perché lo Space Shuttle, come sapete, almeno tutta quella parte che è scalata, che sembra un aeroplano, quello che chiamiamo orbiter, rientra e viene riutilizzato. Questo invece è un classico razzo a perdere, cioè viene utilizzato una volta sola, quindi tutta questa parte è la parte del vero e proprio motore, fondamentalmente è piena di combustibile, che man mano che viene utilizzato viene staccato stadio per stadio dalla Soyuz. Quello che rimane è la capsula vera e propria, che è qui dentro, in questa parte bianca in cima, che vi faccio vedere. Soltanto in quella piccola parte c'è il veicolo vero e proprio, che adesso vi faccio vedere. Quindi è un veicolo di all'incirca 7 tonnellate e 7 metri cubi, che si trova lì dentro, ed è composto di tre parti. Gli astronauti, nelle fasi di lancio, di avvicinamento alla stazione e di rientro, si trovano soltanto in questa parte centrale, che vedete, forse riconoscete un po', è fatta a campana, e ha quella specie di periscopio verde, non so se si riconosce il verde. Si chiama modulo di rientro, non a caso, perché è l'unica parte di questo veicolo spaziale che rientra sulla Terra, che ha uno scudo termico in grado di sopravvivere al rientro nell'atmosfera. Questa parte a sfera, a palla che sta davanti, è il modulo orbitale, ed è un'altra parte della Soyuz in cui gli astronauti possono vivere quando sono, diciamo, nelle fasi non dinamiche, nelle fasi non di avvicinamento, non di lancio, non di rientro, possono utilizzare per muoversi anche questo spazio un pochino più grande. Perché questo spazio qui, del modulo di discesa vero e proprio, l'avete visto prima in quella foto nel simulatore, lo vedremo di nuovo, è davvero molto, molto piccolo. Si dice spesso lo spazio di una 500 all'incirca. Ecco, qui per esempio vedete di nuovo un simulatore, vedete un astronauta, questo Thomas Reiter, durante una fase di addestramento al simulatore con addosso lo scafandro pressurizzato. Questo è come può essere durante una simulazione da solo, è già abbastanza strettino, questa è la realtà, ovvero un equipaggio pronto per il lancio. Questi sono partiti all'incirca un anno fa, quindi intanto sia dentro in tre, ma poi sicuramente tutto lo spazio disponibile viene anche utilizzato per materiale. Volevo giusto tornare indietro perché forse non ho spiegato tanto bene. Allora, quello che succede quando una Soyuz si stacca dalla stazione spaziale, e questa peraltro è una Soyuz in rientro, perché vedete qui davanti c'è il modulo di attracco alla stazione, c'è una sonda che prima dell'aggancio alla stazione viene stesa, quindi siccome la sonda è ritratta, questa qui è una Soyuz che sta tornando a casa. E quello che succede poco dopo il distacco dalla stazione è che ci sono delle cariche esplosive che separano la Soyuz in tre parti e rimane soltanto questa parte centrale. Gli altri due blocchi rientrano nell'atmosfera in maniera distruttiva, quindi bruciano, e invece il modulo di rientro rientra in maniera controllata e ha uno scudo termico in grado di proteggerlo dal grande calore che si sviluppa per l'attrito con l'atmosfera durante il rientro. Quindi questo l'abbiamo visto. Questa è un'immagine di una Soyuz che sta arrivando sulla stazione. Questa è un'immagine della stazione vista dalla Soyuz sullo schermo che hanno a bordo gli astronauti, quindi c'è una sovrimpressione della telecamera che fa vedere il punto di attracco sulla stazione, quindi la parte passiva del sistema di attracco, e poi ci sono tutti i dati di navigazione intorno. In realtà l'attracco potenzialmente, solitamente, diciamo, avviene in maniera del tutto automatica, però gli astronauti, i cosmonauti, i comandanti, che sono sempre russi, ma anche gli ingegneri di bordo, quindi molto spesso gli astronauti europei, si addestrano fino alla nausea ad effettuare queste procedure di attracco in maniera manuale, dove semmai il sistema automatico non funzionare, e effettivamente questo è successo anche abbastanza spesso, che i cosmonauti, i comandanti abbiano preso il comando manuale del veicolo. Adesso dovremmo vedere, ecco, due Soyuz attraccate alla stazione spaziale, una bella immagine, credo molto suggestiva. Perché due Soyuz? Perché lo accennavo prima forse, o forse no, l'equipaggio della stazione al completo è composto da sei astronauti, cosmonauti, quindi un equipaggio internazionale di sei persone. Ogni Soyuz, l'avrete capito, porta tre persone, quindi se sulla stazione spaziale ci sono sei persone, ci saranno due Soyuz attraccate. Se mai dovessimo far rientrare qualcuno in emergenza, capite bene che dobbiamo farli rientrare tutti e tre, quindi tutti i membri dell'equipaggio di quella Soyuz devono rientrare, perché la Soyuz è anche la nostra capsula di salvataggio. Dovesse in qualsiasi momento presentarsi la necessità di abbandonare la stazione, è necessario che ci siano tanti posti sulle Soyuz, quante persone a bordo, altrimenti facciamo la scena del Titanic e non ci piace. Quali possono essere i motivi di abbandonare la stazione? In realtà è un'ipotesi abbastanza remota che l'equipaggio debba evacuare la stazione spaziale. Le tre emergenze che solitamente siamo addestrati, per le quali siamo addestrati a reagire e a considerare come opzione quella dell'evacuazione, quindi a tenerci sempre una via di fuga verso le Soyuz, sono il fuoco a bordo, quindi un fuoco a bordo fuori controllo. Un piccolo fuoco solitamente dovrebbe essere spento immediatamente dal sistema di autorisposta del veicolo stesso, quindi uno spegnimento del sistema di ventilazione dovrebbe già in automatico occuparsi di spegnere il fuoco, perché non essendoci circolazione di aria naturale sulla stazione, il fuoco dovrebbe spegnersi per assenza di ossigeno. Però dovesse mai succedere, ci sono a bordo anche dei sistemi di ossigeno ad alta pressione, quindi fortemente infiammabili, dovesse esserci un fuoco fuori controllo, questo potrebbe essere un motivo di evacuazione. È una delle emergenze, tra l'altro, per la quale ci si esercita di più. Per esempio qui vedete sempre l'equipaggio di Paolo Nespoli, quindi quello è Paolo in piedi, che è di Coleman e sotto il loro comandante Dima Kondratiev, che durante il loro esame finale, prima di partire, ebbero proprio a risolvere uno scenario di emergenza con fuoco. L'altra emergenza importante è la depressurizzazione, quindi capite bene, per esempio, il caso di un impatto o con un micrometeorite piuttosto grande, oppure una situazione di impatto con un veicolo che sta arrivando sulla stazione, quindi la creazione di una falla importante nello scafo della stazione spaziale potrebbe portare ad una perdita di pressione, quindi una depressurizzazione, e portare ad un rientro. L'altra grossa emergenza è l'atmosfera tossica, e in particolare abbiamo nella parte occidentale della stazione un sistema di raffreddamento che contiene una sostanza tossica, l'ammonia. Per una scelta ingegneristica non felicissima, si trova ad una pressione più elevata del circuito interno, quindi se dovesse esserci una perdita, una falla, l'ammonia potrebbe entrare all'interno della stazione, quindi questo è il terzo grande scenario di emergenza per il quale potremmo dover rientrare. La prossima immagine, che è molto bella, penso, è simile a quella di prima, però in realtà mi permette di introdurre un altro aspetto, ovvero quello che vedete in primo piano è effettivamente una Soyuz. Quella che vedete dietro, che è molto simile a una Soyuz, in realtà è una Progress, ovvero un veicolo, ripeto, praticamente uguale alla Soyuz, ma che non prevede un equipaggio a bordo, ma che è semplicemente un veicolo di rifornimento cargo. Ed è un veicolo automatico, chiaramente non c'è equipaggio a bordo. E ne vengono lanciate, credo, 4 all'anno, capacità di rifornimento abbastanza limitata, però col fatto che vengono lanciate molto di frequente, sicuramente un contributo molto importante da parte dei russi al rifornimento di materiale alla stazione. Considerate che stiamo parlando di 6 persone che abitano sulla stazione permanentemente, quindi hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di acqua potabile, hanno bisogno di vestiti, c'è tutta un'attività scientifica a bordo che richiede chiaramente apparecchiatura e il trasporto di campioni, ci sono tutta una serie di sistemi ingegneristici che chiaramente richiedono parti di ricambio, ma anche cose come attrezzi. E quindi parecchie tonnellate di materiale che ogni anno devono essere portate sulla stazione. Quindi abbiamo parlato della Progress. Noi europei, eccola qua, noi europei abbiamo dato il nostro contributo sviluppando questo veicolo automatico che si chiama ATV, Automated Transfer Vehicle, un veicolo particolare, intanto perché ha una capacità di carico piuttosto elevata, arriva fino a 7 tonnellate solamente di carico utile, e può portare pressurizzato all'interno, quindi può portare carico pressurizzato, secco insomma, ma anche gas e propellente, quindi può rifornire la stazione sia di gas, come per esempio l'ossigeno, l'azoto o la miscela di aria direttamente, oppure il propellente che serve anche per i razzi della stazione. Quelli che vedete qua, questa specie di spuffi, faccio vedere anche dall'altra parte, questi sono i razzi di assetto di ATV che gli permettono di avvicinarsi alla stazione con l'assetto prestabilito per poter attraccare, quindi per poter per arrivare in maniera adeguata all'interfaccia passivo della stazione, del sistema di attracco. La grande peculiarità di ATV è che è in grado di effettuare in maniera assolutamente automatica tutta la fase di avvicinamento e di attracco alla stazione, però con una precisione molto molto più elevata, per esempio della Progress russa, quindi stiamo parlando veramente dell'ordine di grandezza del centimetro, e quindi è una tecnologia preziosa per eventuali scenari futuri di esplorazione in cui l'automatismo, quindi la capacità dei velivoli di gestirsi in maniera autonoma, sicuramente sarà molto importante. Quindi la prossima dovremmo vedere, eccoci qua, vediamo ATV. ATV si attracca alla parte russa della stazione spaziale, quindi quello che vedete è la parte dietro della stazione, l'ultimo modulo russo al quale si avvicina ATV, perché abbiamo utilizzato il sistema di attracco russo. E quello che vedete qui è sempre il nostro Paolo Nespoli, insieme a Sasha Caleri, un cosmonauta di grande esperienza, credo che sia la seconda persona nella classifica del tempo di permanenza nello spazio. E quello che stanno facendo è una cosa un po' rudimentale, se vogliamo, ovvero quello che sta facendo Paolo sta sovrimponendo all'immagine di ATV che sta arrivando una scala graduata trasparente che gli permette di vedere la distanza di ATV. E ci sono tutta una serie di altri sistemi simili con delle linee per vedere l'orientamento, eccetera, che permettono agli astronauti a bordo di valutare effettivamente com'è questo approccio di ATV, se si trova nel corridoio adeguato, con l'assetto adeguato, eccetera. Questo perché vogliamo che ATV è una macchina molto complessa, con tripla ridondanza a bordo, quindi c'è un computer che controlla il computer principale per assicurarsi che tutto sia nominale, c'è un centro di controllo a terra che monitora la situazione, però si vuole che gli astronauti, con dei sistemi molto rudimentali, ma per questo indipendenti da ATV e anche molto affidabili, anche loro monitorino la situazione, e se davvero il veicolo dovesse andare fuori controllo, hanno questi due pulsanti, il pulsante rosso e il pulsante giallo, che permettono a loro di forzare un'interruzione, un aborto della manovra di avvicinamento. In quel caso ATV viene parcheggiato in un'orbita che in maniera assolutamente passiva per 2 giorni garantisce, per le leggi della meccanica orbitale, che non ci sarà un conflitto con la stazione spaziale. I centri di controllo a terra hanno la possibilità di verificare che cosa è andato storto, e poi dopo 2 giorni ATV si può eventualmente ripresentare per tentare di nuovo la manovra di rendezvous di avvicinamento. Non è mai successo, ne abbiamo lanciati 2 fino ad ora, Jules Verne e Johannes Kepler, e hanno avuto tutti e 2 una performance assolutamente perfetta. Il prossimo verrà lanciato l'anno prossimo, ed è toccato all'Italia dargli il nome, quindi l'abbiamo chiamato con il nome di un grande fisico italiano del XX secolo, che è Edoardo Amaldi, e quindi tra qualche mese potrete seguire il lancio di Amaldi. Ah, i video funzionano! Un applauso a chi è Michael? A Michael e Fabio! Spettacolo, grazie. Allora. No, perfetto, perfetto. Allora, andiamo avanti. Questo, allora, stiamo parlando insomma di questi veicoli di rifornimento. Allora, abbiamo visto la Progress, abbiamo visto l'ATV, questa qua è la versione giapponese, si chiama HTV, un veicolo molto simile all'ATV come forma generale, come vedete, però anche molto diverso nel concetto operativo, perché invece di attraccare in maniera totalmente automatica la stazione come ATV, lui si avvicina alla stazione, si mette in una sorta di volo in formazione, quindi con una posizione fissa rispetto alla stazione, all'interno di un box, si dice, e quando è stabile in questa posizione gli astronauti se lo vanno a prendere. Un po' come si faceva con i moduli, solo che un conto chiaramente sono i moduli che sono all'interno dello Space Shuttle, un conto è un veicolo che è ancora un free flyer, quindi è in volo libero. Quindi insomma un'operazione un pochino più delicata dal punto di vista dell'attività robotica per gli astronauti, però sicuramente anche molto interessante e challenging, tra virgolette, e quindi se lo vanno a pigliare, poi lo fanno attraccare con il braccio robotico nel punto prestabilito, un po' come si faceva appunto nelle fasi di assemblaggio con i vari moduli. Un'altra peculiarità di HTV è che ha questo cargo non pressurizzato, questa piattaforma, che poi vi farò vedere in un'immagine successiva che cosa se ne fa. Quindi qui dovrebbe esserci un'immagine sempre di Paolo Nespoli con la collega Katie Coleman, perché furono appunto loro a gestire HTV quando fu lanciato all'inizio di quest'anno. E qui li vedete alla postazione robotica, in particolare in questo caso Paolo Nespoli è l'operatore numero 1, quindi ha effettivamente i comandi, ha in mano questa specie di 2 joystick, uno per le traslazioni, quindi per spostarsi in rettilineo in una direzione o in un'altra, e uno per le rotazioni. E Katie Coleman è l'operatore numero 2 che dà supporto a Paolo e gestisce soprattutto le telecamere, quindi ci sono una serie di telecamere che permettono agli astronauti di monitorizzare soprattutto le distanze dalle strutture, perché Dio non voglia che si vada ad impattare la struttura della stazione. Però in questo caso qui si vede non benissimo, però si trovano in un posto molto particolare della stazione che si chiama Cupola, ed è molto particolare perché permette una bellissima visuale sull'esterno. questa qui è la cupola, immagino un po' da 2001 di Odissea nello spazio. Queste sono, come potete immaginare, delle finestre. Quindi questo è un posto che gli astronauti amano molto. L'idea chiaramente originale è l'idea principale chiaramente è quella di utilizzarlo per l'attività robotica, quindi per permettere agli astronauti di vedere direttamente all'esterno senza l'interfaccia delle telecamere, però gli astronauti lo amano molto chiaramente anche per avere una visuale sull'esterno, per fare fotografie, eccetera. Prima di cupola sulla stazione spaziale c'erano davvero pochissime finestre, no? Andato troppo avanti, c'erano davvero pochissime finestre, gli ingegneri odiano le finestre nelle strutture pressurizzate perché chiaramente interrompono la continuità strutturale, quindi danno dei problemi, quindi non è banale costruire una struttura pressurizzata fatta fondamentalmente di finestre, e anche questa l'abbiamo costruita in Italia, quindi cupola è nata a Torino, e insieme peraltro a tutto questo nodo 3, si chiama nodo 3, questo Tranquility credo come nome pubblico, e non soltanto, ma oltre la metà del volume pressurizzato della stazione, in realtà proprio come la cupola, come il nodo 3, è stato costruito negli stabilimenti Alenia di Torino, quindi sicuramente un motivo di vanto per il nostro paese. E questo è quello che vi avevo promesso prima, di farvi vedere che cosa si fa con questa piattaforma o con questo cargo non pressurizzato che abbiamo visto prima all'interno di HTV, del veicolo di rifornimento giapponese. Praticamente viene preso dal braccio robotico, passato a quest'altro braccio robotico che si sono costruiti i giapponesi, perché i giapponesi si sono costruiti anche il loro braccio robotico, e sono in grado con il loro braccio robotico di attraccare questa piattaforma esposta a quest'altra piattaforma che è fissa e attaccata al loro laboratorio. E quindi per tutta una serie di sperimentazioni che prevedono l'esposizione all'ambiente esterno della stazione. Ne abbiamo altre, per esempio ci sono anche su Columbus, però per gestire gli esperimenti scientifici che sono all'esterno di Columbus sono gli astronauti che devono uscire in attività extraveicolare, e invece i giapponesi hanno risolto in questo modo utilizzando il loro veicolo di rifornimento e il loro braccio robotico. Ecco, questa è una foto credo molto bella, dei colori suggestivi. E l'ho messa oltre che per la bellezza della foto, perché ci terrei a farvi notare come si tratti di una foto dove c'è il braccio robotico, di cui abbiamo parlato estensivamente, ma come vedete alla fine di questo braccio robotico, grazie a questa struttura, ci vedete anche dall'altra parte, quello che vedete qua, sicuramente lo riconoscete, è un astronauta in attività extraveicolare che tra l'altro sta gestendo un elemento molto ingombrante, insomma, non facile probabilmente da gestire. Ed è uno spunto per parlarvi del fatto che queste attività richiedono grande coordinamento, sono sempre delle attività di squadra in cui si lavora, in questo caso per esempio ci sono due astronauti che gestiscono il braccio robotico, c'è un astronauta all'esterno in cima al braccio robotico, sicuramente c'è un altro astronauta in attività extraveicolare perché si esce sempre in coppia con il quale questo astronauta si deve coordinare, ci sono i controllori a terra che chiaramente vogliono sapere in ogni momento cosa sta succedendo perché sennò giustamente iniziano ad agitarsi, quindi è un mestiere dove è fondamentale la coordinazione e la capacità di comunicare in maniera possibilmente sintetica, perché insomma nessuno vuole occupare le frequenze troppo a lungo, però in maniera efficace quello che sta succedendo. E quindi si lavora molto su questo anche durante l'addestramento a terra. E quindi vorrei portarvi un attimo a terra, se non sbaglio, eccoci qua, e vorrei portarvi un attimo a terra perché vorrei prendere lo spunto per iniziare a parlare un pochino della seconda attività, oltre all'attività robotica che piace molto agli astronauti, che è l'attività extraveicolare, quindi queste famose passeggiate spaziali. E vi porto a terra, in particolare vi porto sott'acqua in piscina, perché, come forse qualcuno di voi sa, l'addestramento per le attività extraveicolari viene fatto in piscina. Il problema è simulare questa condizione di galleggiamento che c'è nello spazio, e l'unico modo che abbiamo trovato per adesso per simularla è appunto utilizzare la piscina. Quindi gli astronauti entrano in queste piscine molto profonde e sott'acqua ci sono delle repliche in scala reale dei vari moduli della stazione spaziale, e quindi possono sott'acqua addestrarsi a fare quello che poi faranno nello spazio. Come succede in particolare? Gli astronauti si mettono lo scafandro pressurizzato, io dico sempre non si indossa lo scafandro ma ci si entra dentro, perché è una struttura che pesa ben oltre 100 kg, quindi chiaramente non si può starci in piedi, non si può camminarci, quindi c'è questa struttura di metallo che tiene il peso dello scafandro, poi arriva una gru che solleva tutto quanto, la struttura di metallo insieme all'astronauta, lo immerge sott'acqua e poi, come vedete, c'è tutta una serie di subacquei di supporto che, appena l'astronauta è sott'acqua, lo prendono e iniziano a regolare l'assetto per fare in modo che chiaramente non salga e non scenda, non abbia tendenza a salire e a scendere, non abbia neanche troppe tendenze a ruotare. Insomma, ci dovrebbero neutralizzare tutti quegli effetti di buoyancy, come si dice, di galleggiamento che ci sono in acqua, ma chiaramente nello spazio non ci saranno. Non si riesce mai a fare in maniera perfetta, soprattutto non si riesce a fare con le persone piccole come me, perché purtroppo gli scafandri molto piccoli non ci sono, e quindi se mi metto io nello scafandro rimane un sacco di spazio, di volume riempito di aria che si sposta da una parte all'altra, e ogni volta che si sposta chiaramente il corpo tende a ruotare in una direzione o nell'altra. Però insomma i subacquei cercano di fare del loro meglio per supportare l'astronauta ed eliminare tutte queste caratteristiche che poi nello spazio non ci saranno. Si fanno queste attività in piscina per la stessa durata delle attività extraveicolari in orbita, quindi all'incirca 6 ore, quindi attività piuttosto pesanti anche dal punto di vista fisico, e per darvi un'idea dovremmo avere un video. Che ore sono? Sto parlando troppo. Allora, questo video praticamente, darvi un'idea, un video giusto breve per darvi un'idea di com'è questo addestramento in piscina. Fondamentalmente l'anno scorso d'estate si ruppe una pompa del circuito di regolazione termica della stazione spaziale, una pompa che si trova all'esterno, un modulo molto grande, molto ingombrante, e quindi gli astronauti dovettero uscire a ripararlo. Però non era un'attività extraveicolare che era stata pianificata e per la quale si erano specificamente addestrati a terra. Quindi quello che successe fu che i vari addestratori di attività extraveicolare a terra svilupparono una procedura, e quello che si fa sempre prima di mandare gli astronauti in orbita fuori dalla stazione ad effettuare la procedura che si è sviluppato, si vuole provarla in piscina. E quindi se riusciamo dovremmo vedere...
Un minuto.
Un minuto, va bene. E quindi se riusciamo dovremmo vedere due astronauti, anzi in questo caso due astronaute, Sanita Williams e Katie Coleman, che sono state mandate in piscina a verificare che quella procedura che era stata sviluppata effettivamente funzionasse per l'attività che si sta mandando a fare. Possiamo anche andare un attimo avanti, ci torniamo? No, va bene. D'accordo. Si dice solitamente che almeno gli astronauti che effettivamente hanno fatto attività extraveicolari nello spazio dicono che da molti punti di vista è più facile nello spazio, perché non c'è effettivamente il peso corporeo. Cioè noi nella piscina quello che possiamo fare è regolare il galleggiamento dello scafandro in modo che lo scafandro galleggi, però noi con il nostro corpo all'interno dello scafandro non galleggiamo, ci muoviamo all'interno dello scafandro. Per esempio se ci mettiamo a testa in giù tutto il peso del nostro corpo lo sentiamo, ce l'abbiamo sulle spalle. Le spalle sono peraltro un aspetto piuttosto delicato, è successo spesso che gli astronauti abbiano dovuto essere operati, eccetera, perché lo scafandro crea un po' di difficoltà proprio alle spalle. Ecco, in questo caso vedete Sanita Williams, che sarà peraltro comandante della stazione spaziale l'anno prossimo, che prova a praticare questa procedura all'interno della piscina. Quindi vedete gli astronauti, chiaramente qui vedete che hanno questo cavo che esce, questo chiaramente nello spazio non c'è, nello spazio questa specie di backpack, di zaino tra virgolette che si ha sulle spalle è attivo, quindi è quello che contiene tutti gli elementi che mantengono in vita l'astronauta fuori dalla stazione. In piscina non è così, è solamente un simulacro, e sia l'aria per respirare, il nitrox, sia l'acqua che circola intorno al corpo dell'astronauta per mantenere l'equilibrio termico vengono dalla superficie. Ok, era giusto per...
Tu il potere?
Rivoglio il potere, sì. Passo. Eccoci qua, il potere è tornato. Eccoci qua, quindi per concludere il discorso sulle attività extraveicolari, così è come inizia una giornata di attività extraveicolari, ossia sicuramente il giorno prima si è fatto tutto il check-out, quindi si è verificato che i due scafandri siano perfettamente funzionanti, e poi si fa questo che viene chiamato pre-breathe, ossia si respira ossigeno. Questo qua peraltro è Christopher Fugels, un astronauta europeo che ha fatto diverse attività extraveicolari, molto bravo. Si respira per un certo periodo di tempo ossigeno puro. Questo perché lo scafandro è pressurizzato, però non è pressurizzato a un'atmosfera, altrimenti diventerebbe troppo rigido. Già come è molto rigido, vi assicuro, ogni volta che si chiude una mano, ogni volta che si chiude il guanto pressurizzato è come cercare di stringere una pallina da tennis, è molto pesante da un punto di vista proprio muscolare, di affaticamento muscolare. Quindi si è scelto di pressurizzarlo all'incirca ad un terzo di atmosfera, 4,3 psi. Questo comporta che l'astronauta che si mette nello scafandro si ritroverà ad una pressione inferiore rispetto a quella della stazione, che è la pressione normale di un'atmosfera. Si vuole evitare il problema che chi fa subacquea conosce bene, ossia della malattia della decompressione, che l'azoto che è disciolto nel sangue, quando la pressione esterna diminuisce, possa uscire dalla soluzione e creare delle bolle. Onde evitare questo, facciamo respirare gli astronauti per un certo periodo di tempo ossigeno pure, in modo che questo azoto se ne esca dalla soluzione, e effettivamente funziona molto bene, perché non, che io sappia, non c'è mai stato un problema di malattia da decompressione durante attività extraveicolari. Usciamo nello spazio insieme al nostro astronauta, quindi questo appunto è un astronauta in attività extraveicolare. Questo che vedete, questa specie di groviglio, di cavi, di attrezzi, eccetera, quella che chiamiamo mini workstation, la piccola stazione di lavoro, è un'impalcatura di metallo che è fissata, diciamo, all'altezza della vita più o meno dell'astronauta, e a questa si fissano tutti gli attrezzi, tutto il materiale che si vuole portare fuori. È fondamentalmente un groviglio di cavi, di nastri e di ganci. Questo perché, come immaginate, tutto quello che è fuori nello spazio deve essere in qualche modo assicurato, altrimenti inevitabilmente avrà una certa velocità residua che lo porterà ad allontanarsi dalla stazione. E non solo ci dispiace di perdere delle cose che magari ci servono e tutto quello che viene mandato nello spazio è costoso, ma potrebbero anche diventare dei proiettili pericolosi, perché chiaramente non è che io se mollo qualcosa questo cade, ma si mette in una propria orbita a seconda della velocità con cui è stato lasciato, e potrebbe anche alla prossima orbita ripresentarsi e diventare un proiettile letale per la stazione. Quindi una cosa assolutamente fondamentale per gli astronauti, che diventa quasi una seconda pelle, nel senso diventa quasi inconscio dopo un certo periodo di addestramento, è che tutto deve essere assolutamente assicurato. In particolare, chiaramente, passiamo alla prossima foto, non vogliamo chiaramente perdere oggetti, attrezzi, eccetera, eccetera, in particolare non vogliamo perdere gli astronauti, quindi gli astronauti sono assicurati in maniera doppia, il protocollo prevede sempre un doppio punto di ancoraggio, che può essere anche la mano, può essere anche tenersi con la mano, però chiaramente se si deve lavorare solitamente ci si aggancia con un punto di fissaggio rigido, e poi si portano dietro questo che chiamiamo safety tether, cioè un cavo di sicurezza, cui probabilmente non riuscite a vedere, però è teso in questo modo, quindi è agganciato da qualche parte qua dietro alla stazione. Qua fuori dalla fotografia, da qualche parte molto vicino, c'è il secondo astronauta, il primo qui, il secondo astronauta in attività extraveicolare fuori dalla foto, vediamo solo il suo cavo di sicurezza, che praticamente ci si srotola dietro e si porta man mano che ci si allontana dalla stazione. Quindi nell'augurato caso che l'astronauta dovesse staccarsi dalla stazione, se non altro rimarrebbe assicurato in quel modo. Non è mai successo, chissà mai. Aspettate un po', sto parlando troppo. Ah, questa è una foto che ho aggiunto proprio perché è bella. E un po' magari non si intuisce immediatamente, però come vedete l'astronauta con in mano la macchina fotografica, praticamente sta alla macchina fotografica rivolta verso se stesso, e praticamente si vede la stazione spaziale riflessa nella visiera, nel casco. Cercate l'astronauta? No, si vedono solamente i piedi. Questo qui è questo è quello che chiamiamo airlock, quindi questa parte un pochino più sottile dalla metallica, diciamo, dall'esterno metallico, è la parte che effettivamente depressurizziamo, cioè qui si chiude, a questo livello qua si chiude un portello, l'aria che c'è in questo cilindro più piccolino in gran parte viene recuperata, la si riesce a ripompare sulla stazione, poi al di sotto di una certa pressione chiaramente va persa, e poi una volta che si è depressurizzato si apre il portello, gli astronauti possono uscire o rientrare, adesso è difficile dirsi cosa sta succedendo in quel momento. Queste invece grossi blocchi bianchi sono le taniche di ossigeno, in parte di ossigeno ad alta pressione, e sono quelle che permettono di rifornire lo scafandro di ossigeno, che permette poi all'astronauta di respirare all'esterno e di avere pressurizzazione all'interno dello scafandro. qua siamo all'interno, diciamo che è lo stesso che sta rientrando, e questo qui è il pannello che permette di interfacciare, quindi in questa posizione di connettere lo scafandro al veicolo, alla stazione spaziale, e come vedete chiaramente qui tutti i controlli sono giganteschi, sono molto grandi, perché gli astronauti devono essere in grado di muovere tutti i vari interruttori con la mano nel guanto pressurizzato, quindi è tutto, diciamo, in dimensioni gigantesche. Allora, vorrei farvi fare un piccolo giro della stazione. Questo è un video che ha una storia un pochino particolare, un video abbastanza recente, di settembre. Forse avete sentito che a settembre abbiamo un incidente, abbiamo un incidente, una Progress, uno di quei veicoli russi di rifornimento automatico, la perdemmo perché ci fu un'avaria al terzo stadio di un lanciatore Soyuz. Il lanciatore Soyuz, questo non l'ho detto esplicitamente, è lo stesso sia per le Progress, quindi per i veicoli cargo, che per gli esseri umani. Quindi si è interrotto per un po' di tempo la rotazione degli equipaggi sulla stazione. Ai tre membri dell'equipaggio che erano a bordo e che sarebbero dovuti tornare dopo una settimana, si disse: guardate, ci sta che dovete restare su altri due mesi. Insomma, è bello nello spazio, però insomma dopo sei mesi avevano anche voglia di rivedere la famiglia, mangiarsi una pizza, non lo so. E quindi insomma ci rimasero un pochino male. Per drammatizzare un po' la situazione fecero questo video. E in questo video stiamo cercando Ron. Ron è uno di quelli, tra l'altro un astronauta che considero un caro amico, che appunto in questo momento pensava che sarebbe dovuto rimanere a bordo altri due mesi. E questo è il comandante della stazione, ancora a bordo, Mike Fossum, che si lancia alla ricerca di Ron e ci fa fare un bel giro della stazione spaziale in the process. Quindi questo qua è il nodo 3, quello che abbiamo visto prima dall'esterno dove è attaccata la cupola. Quella è la toilette, questa qui a destra che stiamo passando adesso, che non ci fa vedere, però insomma lì dentro c'è la toilette. Qui facciamo capolino nella cupola e non troviamo Ron. Usciamo dal nodo 3 e ci rimettiamo in quell'asse lunga davanti e dietro che vi ho fatto vedere prima. Questo è il nodo 1. Qui diamo un'occhiata in Leonardo, che è questo, diciamo, grande sgabuzzino, se vogliamo, che abbiamo voluto lasciare a bordo per alleviare un po' la mancanza di spazio. Lì vedete l'airlock che vi ho fatto vedere prima, con i due scafandri pronti ad uscire. Questo è, diciamo, uno dei cuori pulsanti della stazione, Destiny, il laboratorio americano. E da Destiny ci spostiamo in questo famoso nodo 2 di cui vi ho parlato prima, a cui sono attaccati tutti e tre i laboratori. Nel nodo 2 ci sono anche i crew quarters, quindi le cabine in cui abitano gli equipaggi. Qui abita l'equipaggio, qui ne vedete, diamo un'occhiata dentro a una, vedete il sacco a pelo, perché gli astronauti dormono in questi sacchi a pelo che fissano alla parete, in modo da non andarsene a spasso di notte senza essere sonnambuli. Adesso qui facciamo capolino a destra e vediamo l'interno del laboratorio europeo Columbus. E a sinistra il Kibo, il laboratorio giapponese. Ci troviamo Satoshi, che è un altro amico, un astronauta giapponese. Gli chiediamo dov'è Ron. Dice che non è sicuro, però l'ha visto andare verso il segmento russo della stazione, quindi magari da quelle parti. E quindi adesso facciamo un fast forward, un fast backward. Torniamo indietro di corsa e ce ne andiamo verso la parte russa della stazione. Quindi passeremo attraverso un passaggio piuttosto stretto, questo qua. E eccoci qua, adesso siamo nella parte russa della stazione. Questo è l'FGB, è stato il primo modulo lanciato della stazione. E adesso entriamo nel modulo di servizio, dove troviamo i tre cosmonauti russi. Anche a loro chiediamo dove possa essere Ron. E loro rispondono che Ron quel giorno era previsto che si preparasse per tornare a casa, quindi insomma non gliene importa niente, lui è nella Soyuz e aspetta di andare a casa. Non scherzo, chiaramente. According to schedule, quindi secondo il piano. Quindi ce ne torniamo indietro e andiamo a cercare una Soyuz. Questi che vedete, che queste specie di grossi tubi, sono tutti canali di ventilazione. E ne vedremo uno che arriva proprio fino dentro la Soyuz, perché la Soyuz chiaramente è del tutto passiva quando è attraccata alla stazione, quindi si affida al sistema di circolazione e di riciclaggio dell'aria della stazione spaziale. Questo è un piccolo modulo russo al quale è attraccata la Soyuz. E dovremmo trovare il nostro Ron che canta i blues. Se guardate su YouTube c'è anche la parte della canzone qua. No, me l'ho tagliata, dai, non potevo. Non era abbastanza serio. No, su YouTube c'è pure lui che strimpella, però non mi sembrava il caso a tagliare. Ok, passiamo all'interno della stazione. Sì, aspetti, mi devono ridare il potere. E con una foto che anche lì è una foto divertente, chiaramente, però vorrei prendere spunto da questa foto che adesso vediamo. Eccola qua. C'è sempre Katie Coleman, la collega di equipaggio di Paolo. Ed è una foto appunto divertente, però vi dà un'idea di quanto... di quante cose ci sono in giro sulla stazione. Ci sono cavi da tutte le parti, trasformatori, attrezzi, materiale per scrivere, laptop in ogni angolo. È un posto particolarmente facile dal punto di vista dell'ordine, di trovare le cose, eccetera. Ma non soltanto questo, è anche un veicolo estremamente complesso. E bisogna abituarci, bisogna fare un pochino un cambiamento di approccio mentale, no? Perché io prima facevo il pilota bene o male sul proprio aeroplano deve essere addestrato a risolvere tutte le situazioni, a interpretare tutti gli eventuali segnali di malfunzionamento, sapere cosa fare. Non è pensabile che il pilota, perché ha un problema, chiami il controllore a terra e gli dica che cosa devo fare. La stazione spaziale invece è pensabile, nel senso è un veicolo talmente complesso che è impossibile che gli astronauti che sono a bordo comprendano come funzionano tutti i sistemi e siano in grado di interpretare, per esempio, tutti i vari segnali di malfunzionamento che possono apparire sui vari laptop. Qualcuno mi ha detto recentemente che ce ne sono all'incirca 17.000, credo, diversi warning and caution. Non è possibile. Quindi gli astronauti vengono addestrati a reagire alle emergenze di cui abbiamo parlato prima e a reagire ad alcuni malfunzionamenti particolarmente importanti, perché potrebbe esserci chiaramente la situazione di perdita di contatto con il suolo. Quindi immaginiamo una stazione spaziale che esca fuori di controllo dal punto di vista dell'assetto, quindi non abbiamo più le antenne puntate a terra, perdiamo il contatto con il centro di controllo. Non solo, perdiamo anche l'alimentazione elettrica, perché se non abbiamo i pannelli solari orientati verso il sole, chiaramente il sole non ci può dare l'energia di cui abbiamo bisogno. Quindi ci sono alcuni di questi scenari un po' particolarmente delicati per cui gli astronauti sono addestrati. Poi ci sono altri, appunto, 17.000 vari e piccoli malfunzionamenti che possono capitare, di cui si occupano i controllori a terra. Quindi a terra ci sono vari centri di controllo in giro per il mondo. Vi faccio vedere una foto del centro di controllo più famoso, se vogliamo, di Houston. Però c'è un centro di controllo a Mosca, naturalmente. Abbiamo un centro di controllo in Europa dedicato al Columbus, che è dalle parti di Monaco. E c'è un centro di controllo in Giappone e poi un centro di controllo dedicato all'attività scientifica che è in Alabama, a Huntsville. Quindi questi signori non solo sono lì per gestire eventuali malfunzionamenti, ma chiaramente anche la routine, quindi tutto quello che normalmente viene fatto per mantenere in funzionamento i vari sistemi, e poi per gestire l'equipaggio, cioè per dire fondamentalmente agli astronauti che cosa devono fare più o meno ogni minuto della loro giornata. Quindi diciamo che gli astronauti si alzano, escono dalle loro cabine, come in questo caso. Questo che vedete è sempre Paolo Nespoli. Questo era un giorno un po' particolare, era Natale dell'anno scorso, tra l'altro erano anche appena arrivati Paolo e Katie, e ci raccontava Paolo che questa fu una sorpresa dei russi. I russi, come forse sapete, celebrano il Natale sfasato, celebrano il Natale ortodosso un paio di settimane più tardi, però furono molto carini, vennero nel nodo 2 a lasciare qualche regalino di Natale in modo da creare un'atmosfera natalizia per gli amici americani ed europei. Però diciamo che è un giorno normale e semplicemente ci si alza, ci si ritrova all'interno di questo sacco a pelo che abbiamo visto prima. Tipicamente gli astronauti si mettono un computer davanti nella loro cabina, in modo che appena si alzano la mattina accendono il computer. E quello che vanno a vedere è questo, signore padrone della loro vita per 6 anni e per 6 mesi, si chiama OSTPV, ed è praticamente la pianificazione giornaliera dell'attività dell'equipaggio, dal momento in cui si svegliano fino alla sera, alla conferenza serale che hanno con i centri di controllo. C'è una certa flessibilità. Questo è un OSTPV un po' complesso, perché c'era anche uno space shuttle a bordo, quindi c'era anche l'equipaggio dello space shuttle. E tutto quello che sto dicendo adesso della pianificazione minuto per minuto è molto vero, o era molto vero per le missioni Space Shuttle, perché era una missione molto corta in cui veramente si pretendeva che fosse uno sprint, in cui si lavorasse in maniera estremamente intensa, dormivano a malapena. sulla stazione, devo dire questa cosa un pochino mitigata, perché qui si parla più che di uno sprint di una maratona, stiamo parlando di 6 mesi, quindi chiaramente l'equipaggio ha anche bisogno di un po' di flessibilità, ha bisogno di anche di riposarsi, perché chiaramente con i ritmi dello Space Shuttle si brucerebbero nel giro di poche settimane, credo. Quindi diciamo che quando si alzano l'OSTPV prevede un certo tempo di attività cosiddette post-sleep, che sono un po' come quello che possiamo fare a casa nostra, le attività di normale igiene, un pochino più complesse, un pochino più delicate sulla stazione spaziale. Queste due attività che vediamo non sarebbero due attività quotidiane, sarebbero probabilmente due attività dedicate o riservate per il fine settimana. Quindi lavarsi i capelli, probabilmente non un'attività quotidiana perché richiede un po' di tempo, di attenzione, bisogna stare attenti alle gocce, bisogna andare a recuperare eventuali gocce che si spargono, e soprattutto tagliarsi i capelli. Quello che vedete lì, questo tubo bianco, forse qualcuno lo immagina, è il tubo dell'aspirapolvere. Quindi si mette in cima all'aspirapolvere il rasoio, in modo che contestualmente si tagliano i capelli ma si aspirano anche, in modo da evitare che si mettano a fluttuare per la stazione a finire ad intasare i filtri del sistema di ventilazione. Sicuramente è previsto del tempo durante la giornata per il pranzo e la cena. Per l'attività sportiva, ovvero gli astronauti hanno l'obbligo assoluto per un paio d'ore, due ore e mezza al giorno di fare attività fisica, e in particolare di due tipi, come vedete qua, sia l'attività cardiovascolare, quindi o la corsa, come Nicole lì a sinistra, o una specie di cicletta a bordo, oppure l'attività resistiva che vedete a destra. Questa macchina si chiama ARED ed è una macchina che permette di simulare l'addestramento con i pesi che possiamo fare in palestra sulla Terra. Questo perché? Perché se non si fa questo si va incontro ad una rapida e significativa debilitazione muscoloscheletrica, che fa sì che gli astronauti quando tornano poi hanno delle difficoltà, perché a parte appunto la debilitazione muscolare che dà delle difficoltà poi posturali, dolori eccetera, ma poi soprattutto la perdita di massa ossea può essere un problema più serio che richiede più tempo per il recupero e potrebbe anche non essere completamente reversibile. Con un'attività, con dei programmi fisici di contromisure di questo tipo, in realtà soprattutto con questa macchina ARED che è molto efficace, si sta riuscendo a contrastare questo tipo di debilitazione in maniera molto efficace. Adesso ecco il cibo. Quindi il tempo chiaramente è previsto durante la giornata per i pasti. Non tutti gli equipaggi, ma molti equipaggi cercano di avere almeno un pasto durante la giornata tutti quanti insieme. Logisticamente non è una cosa banale, perché per esempio riscaldare il cibo non c'è lo spazio nei piccoli fornelli elettrici per riscaldare il cibo per tutti contemporaneamente, quindi anche questa parte di mangiare tutti quanti insieme richiede un po' di pianificazione dal punto di vista logistico. I cibi possono essere cibi in scatola, come vedete qua, li amano soprattutto i russi, e nel loro segmento hanno proprio una specie di piccolo forno dove entrano queste, sono fatti apposta per queste scatole per riscaldarle. Gli americani amano di più il cibo disidratato, sono queste bustine, là sopra ci sono le istruzioni, tipo aggiungere un tot di millilitri di acqua calda, fredda, c'è un dispensatore di acqua con varie dosi, si riempie di acqua, lo si lascia riposare sempre seguendo le istruzioni, e poi è possibile succhiarlo fuori dal pacchetto, oppure anche gli americani amano molto questi cucchiai lunghi che hanno i russi, tipo i cucchiai da cocktail con cui si riesce a entrare nella busta. Oppure questo credo, ma non ci metterei le mani sul fuoco, che siano dei pezzettini di pane, che ne avevo visti in Russia fatti così, credo che siano loro, però insomma rappresentativi della terza categoria di cibi, che sono dei cibi secchi che possono essere diciamo assimilabili o equivalenti a quello che avremo sulla Terra. Non so, forse avete visto spesso qualche foto di astronauti che mangiano e giocano con gli M&M's o le tortillas, sono molto comuni soprattutto presso gli americani, insomma il cibo con cui anche noi abbiamo familiarità, che è adatto anche allo spazio perché non fa briciole, è secco eccetera. E quindi qui vorrei farvi vedere un'immagine di un momento conviviale, appunto di un pasto comune. Qui c'è un sacco di gente a bordo perché c'era uno Space Shuttle, solitamente ecco sulla stazione ci sono 6 persone. Però soprattutto quando arrivavano veicoli in visita, appunto come lo Space Shuttle, si faceva festa perché veniva magari portato del cibo fresco, qualche cibo un po' particolare. Questa è Sandy Magnus, detta Superwoman, all'interno di... all'interno di Raffaello, quindi questo Questo modulo che vi ho fatto vedere all'inizio, all'interno dello Space Shuttle, che vi ho detto che era appunto questo modo di portare su e giù materiale, all'interno aveva questo aspetto, quindi questo l'hanno portato su appunto con l'ultimo Space Shuttle, sul quale c'era anche Sandy Magnus, quindi tutto intorno è materiale stoccato che poi gli astronauti possono appunto portare fuori, lasciare sulla stazione ed eventualmente poi riempire lo spazio lasciato libero con materiale che deve scendere. L'immondizia non è una banalità sulla stazione. Non l'ho detto esplicitamente, forse avrei dovuto. Tutti quei veicoli cargo che abbiamo fatto vedere, quindi la Progress, le ATV, le HTV, sono veicoli a perdere, nel senso noi li mandiamo su con dei rifornimenti e poi li riempiamo di immondizia, perché quando poi si staccano, per esempio l'ATV rimane su per all'incirca 6 mesi, quando poi si stacca per rientrare sono tutti veicoli che non sono in grado di tornare a terra, di sopravvivere, rientrano nell'atmosfera, ma rientrano tutti in maniera distruttiva, si bruciano nell'atmosfera. E quindi, ripeto, sono molto utili per alleviare il problema comunque dei rifiuti, perché non è che si possono gettare dalla finestra. Però chiaramente non ci risolvono il problema di recuperare eventualmente materiale dalla stazione, importante soprattutto per gli esperimenti scientifici. Gli scienziati spesso vorrebbero riavere i campioni per poterli analizzare a terra. Per campioni piccoli si riesce a fare anche sulla Soyuz, per campioni più significativi dobbiamo aspettare, ecco, lo sviluppo di nuovi veicoli che sono in sviluppo adesso, in testa adesso, che saranno in grado di sopravvivere al rientro nell'atmosfera. Ecco, questo di nuovo un aspetto, diciamo, logistico. Questi sono i contenitori di cibo classici. Questi erano molto amati dagli astronauti, adesso credo che li usino solo i russi, gli americani sono passati a dei contenitori flessibili, non i classici CTB che sono odiati perché non si riesce a trovarci niente dentro. Tanto tempo, un tempo comunque significativo, viene dedicato all'attività di manutenzione, quindi qui vedete per esempio un astronauta che svolge dell'attività di manutenzione sul sistema di rimozione dell'anidride carbonica dalla stazione spaziale. Sulla stazione non ci sono le piante che ci fanno questo servizio sulla Terra, e quindi abbiamo dei sistemi di reazione chimica che eliminano il CO2 che si accumula nell'atmosfera e che richiedono chiaramente una manutenzione periodica. Però, diciamo, il grosso dell'attività degli astronauti sulla stazione è, e sarà sempre di più, ora che è finita la fase di assemblaggio, l'attività scientifica. Quindi vedete qua, ho messo qualche foto così rappresentativa, Paolo alle prese con il Melfi, che è una sorta di congelatore che permette il congelamento dei campioni scientifici, quindi in particolare degli esperimenti che riguardano la scienza della vita, la biologia. Questa è un'attività di manutenzione, il Science Glove Box, una specie di box, di scatola sigillata con la quale gli astronauti però possono entrare e manipolare con le mani attraverso dei guanti con i quali possono manipolare dei campioni che eventualmente siano tossici o che comunque non si vuole che entrino in contatto con l'atmosfera della stazione. Prossima dovrebbe essere, ecco, Frank Devin, un astronauta europeo, alle prese con un componente dell'equipaggiamento di ricerca sulla combustione. Quindi, giusto per darvi un'idea, gli ambiti scientifici più gettonati, tra virgolette, a bordo della stazione si possono dividere in due grandi categorie: da una parte la scienza della vita, quindi la parte di biologia e di fisiologia umana. In questo caso molto spesso gli astronauti non sono soltanto operatori degli esperimenti, ma sono essi stessi i campioni o le cavie. E poi tutta la parte invece di scienze fisiche, dalla fisica fondamentale alla scienza della combustione, alla meccanica dei fluidi, scienza dei materiali. Vediamo che altro c'è, dovrebbe essere una piattaforma esposta, quindi abbiamo parlato prima per esempio della piattaforma giapponese, ma anche Columbus ha la possibilità di esporre dei payload del materiale di ricerca scientifica all'esterno. In questo caso per esempio si espose all'ambiente spaziale tutta una serie di materiali, ma anche di colture microbiche. Una cosa interessantissima, per esempio, si è scoperto che ci sono alcuni tipi di microbi che sono assolutamente in grado di sopravvivere ad un viaggio su Marte, a meno che non siano esposti direttamente alla luce solare. E quindi è molto possibile che, per esempio, con i nostri rover marziani che abbiamo mandato su Marte, che è impossibile sterilizzare completamente, che abbiamo portato dei nostri microbi su Marte, che quindi in un certo senso abbiamo iniziato a colonizzare Marte con la vita terrestre, soprattutto poi un giorno quando ci capiterà di trovare della vita su Marte, se capiterà, dovremo anche stare molto attenti ad escludere che sia della vita che ci siamo portati noi, perché sono delle specie molto resilienti a quanto pare. E l'altra cosa che volevo farvi vedere, sempre in ambito di ricerca scientifica, l'AMS, messo un esperimento di fisica fondamentale, è stato, se ne è parlato molto nella stampa, lo chiamavano il cacciatore di antimateria, comunque lo scopo è di analizzare i raggi cosmici appunto alla ricerca di particelle di antimateria, e l'ha portato a bordo lo Space Shuttle la scorsa primavera, e a bordo c'era come membro dell'equipaggio il nostro astronauta Roberto Vittori. Tra l'altro si incontrarono in orbita insieme a Paolo Nespoli, quindi abbiamo questo momento molto particolare di due astronauti italiani insieme sulla Stazione Spaziale Internazionale. Allora, però vediamo il tempo, forse lo saltiamo questo?
Come vuoi, sono 10:20.
10:20, sono 5 minuti di video, facciamo vedere. Allora, questo è in inglese, però magari lasciamo l'audio basso, lo commento io un pochino. Giusto per darvi un'idea di quali possono essere gli highlights di una missione, volevo farvi vedere questi pochi minuti di riassunto della missione di Paolo Nespoli, anche perché bene o male adesso dovreste avere gli strumenti, anche chi non aveva familiarità con questo mondo, per capire cosa succede, insomma, di che cosa si tratta. Quindi qui chiaramente abbiamo la stazione spaziale, questo è il nostro Paolo all'interno del laboratorio Columbus, e qui partiamo dal lancio, dicembre dell'anno scorso, l'equipaggio, il lancio del razzo Soyuz con Paolo, ripeto, in quel pezzettino bianco in cima, eccoli qua, questa è la telecamera interna. Questa è la Soyuz in avvicinamento vista dalla stazione spaziale, questa è la stazione spaziale vista dalla Soyuz, questa è la foto che vi ho fatto vedere prima. Ecco, qui sono arrivati, aprono il portello ed entrano per la prima volta nella stazione spaziale. Qui vedete l'attività robotica, anche prima vi ho fatto vedere qualche foto, e dovremmo vedere HTV, ecco questa qui è la cupola, non si vede, adesso arriva, eccolo qua HTV, quindi questo veicolo di rifornimento giapponese che richiede appunto parecchia attività robotica per la fase di attracco. E Paolo ci lavora molto su questo, sia Paolo che Katie. Qui vediamo in arrivo ATV, in particolare questo era Johannes Kepler, il secondo ATV in arrivo sulla stazione spaziale, quella foto che vi ho fatto vedere prima dove si vedevano gli sbuffi dei motori. Eccolo qui, questo qua è proprio, o in procinto proprio di arrivare, gli ultimi metri è arrivato. Ci furono un paio di voli shuttle, almeno uno, ma credo un paio durante la, no, sicuramente un paio durante la missione di Paolo. Ci fu appunto l'attracco di Leonardo, quindi questo modulo italiano di stoccaggio di materiale che venne portato sulla stazione, venne portato Robonoto, questo robot antropomorfo che diciamo, è ancora in fase sperimentale, però l'idea è di cercare di sperimentare le possibilità di interazione umano-robot, soprattutto per scenari futuri di esplorazione. Qui ci fu l'arrivo di... ci fu una rotazione di tre membri dell'equipaggio. Questo è il monitoraggio dell'arrivo di ATV di cui vi ho fatto vedere qualche foto prima. Anche qui Paolo fu l'operatore primario con il supporto di Sasha Caleri come operatore secondario. ATV che rimase a bordo quando Paolo tornò, ATV era ancora a bordo e poi rientrò appunto in maniera distruttiva qualche tempo dopo. E questo è il momento... no, questo è... stanno entrando dentro ATV. Quindi questo è come ATV all'interno. Quindi questa è la parte pressurizzata di ATV con tutto il materiale e anche gli interfaccia per o rilasciare gas nell'atmosfera, se serve appunto aumentare la pressione dell'ossigeno nell'atmosfera, lo si può rilasciare direttamente nell'atmosfera da ATV, oppure fare il trasferimento di acqua al segmento russo e viceversa, una volta che le taniche sono vuote si trasferisce urina perché poi venga portata via una volta che ATV viene staccato. Questo è quel Science Glove Box che vi facevo vedere, di cui vi parlavo prima. Queste le due Soyuz, pronti alla partenza, la chiusura del portello, finita la missione di 5 mesi e mezzo, allontanamento dalla stazione. Adesso, come vi dicevo, questo chiaramente non si vede, però verranno separate in maniera esplosiva questi tre elementi, rimane solo questa piccola capsula conica che atterra attaccata a un paracadute. E qui vedete l'uscita, viene diciamo tirato fuori Paolo dal modulo di rientro, che era decisamente più in forma, però più piccolina, quindi ha sofferto molto meno il rientro. Paolo, essendo molto molto grande, ha sofferto un pochino di più. Ok. Ho finito, giuro che ho finito, vi faccio vedere, giuro, qualche slide di conclusione. E vi riporto per un attimo nella cupola, perché questa è Sandy Magno di nuovo, questa è una bella immagine della cupola con uno sfondo sulla terra. E niente, secondo me c'è un po' un problema per gli astronauti, che effettivamente è una cosa di cui si parlava con Paolo recentemente, cioè il problema nostro è che siamo tutti piloti, siamo ingegneri, siamo gente con formazione tecnica, un atteggiamento molto, molto pratico, forse troppo pratico, troppo tecnico, non lo so, no? Quindi Paolo dice sempre sarebbe ora di far volare i filosofi, gli artisti, gli scrittori, i teologi, il Papa, il Dalai Lama, non lo so, insomma gente che magari si ponga domande diverse o che comunque sappia raccontare la storia in maniera diversa. Però devo dire Cupola ci ha aiutato come comunità di troppo tecnici, perché se non altro ci dà la possibilità di condividere quello che vediamo dallo spazio con la fotografia, che forse è un mezzo che ha una sua dimensione artistica, però anche una sua dimensione tecnica, quindi è congeniale a questa comunità. E quindi secondo me stanno arrivando delle foto molto belle dallo spazio, proprio recentemente, nelle ultime settimane. Questa è un'aurora. Quest'altra è una foto su arriva, eccola qua, una foto molto bella, tra l'altro queste ultime foto con gli ultimi apparecchi che hanno a bordo, molto bello perché riescono a far venire fuori proprio bene anche il cielo stellato, quindi sono molto particolari. E questa la riconoscete? Milano, sì, una foto che fece Paolo il febbraio dell'anno scorso, e io ringrazio e vi concludo su quest'altra foto che adesso arriva, questa è Milano, sì. Arriva. L'applauso lo condivido con Michael di nuovo, veramente.
Grazie, facciamo un applauso anche a lui, che siamo riusciti a far partire i filmati. Adesso direi che ve la lascio per un quarto d'ora, se avete qualche domanda solo fatevi vedere o urlate molto forte, perché vi porto il microfono, se no urlate forte perché sennò poi dall'altra parte non sentono. Se avete qualche domanda per Samantha.
Allora intanto grazie per questo viaggio fantastico. La temperatura, all'interno della stazione orbitante, a che temperatura vivete?
Dovrebbe essere mantenuta tra i 18 e i 28, quella che in genere viene considerata temperatura, diciamo, comfort zone, tra i 21 e i 24 gradi, però poi, insomma, dipende. Anche una questione di preferenza dell'equipaggio, se tutti hanno troppo freddo, troppo caldo, possono anche chiedere che venga regolata una temperatura diversa, però, insomma, una temperatura short sleeve, diciamo, per poter andare in giro a maniche corte quando si lavora, magari di notte, ecco, si può mettere qualcosa di un pochino più pesante, perché effettivamente magari per la notte può diventare un po' freddo, insomma, dipende, però.
C'è assenza di gravità dentro la stazione.
C'è assenza di peso, diciamo, cioè come se gli astronauti fossero... No, come se ti buttassi dall'aeroplano e sei in caduta libera, presente, no? Come quelli che fanno paracadutismo. Allora, si buttano dall'aeroplano e prima che si apra il paracadute sono in questa situazione di caduta libera, e quindi è come se non pesassero niente, giusto? E gli astronauti è un po' così, sono in caduta libera, solo che sono in caduta libera girando intorno alla Terra, a una velocità di 28.000 km all'ora, e quindi è come se fossero così veloci che non riescono a cadere sulla Terra ma continuano a girarci intorno, però di fatto è come se stessero cadendo. Sì, certo, non so, comanda lui.
Buonasera, io ho visto tutti quei fili nel filmato, nelle fotografie che ci sono dentro. Vabbè, ma come si fa a raccapezzarsi lì dentro? Magari non ci si può magari andare in pizza. Cioè, a volte è strano, no? Dico, a volte dico, ma magari uno può sbagliare qualche filo, può sbagliare qualche cosa.
Beh. È un po' il discorso che cercavo di trasmettere prima, no? È un lavoro molto di coordinamento tra gli astronauti a bordo e il personale a terra. Per esempio c'è una postazione del centro di controllo a terra che si chiama Pluto, che sta per plug-in and utilization plan. Plug-in, stiamo parlando proprio dei cavi, cioè c'è una persona a terra che tiene conto in ogni momento di quale cavo è attaccato, in quale uscita, in quale presa, eccetera. Quindi chiaramente serve coordinamento, nel senso serve collaborazione da parte degli astronauti che sono a bordo, però nel mondo ideale c'è una persona che in qualsiasi momento può dire il cavo XYZ è attaccato alla presa XYZ in quel modulo. Però insomma l'idea è un pochino quella, che ci sia un lavoro di coordinamento, poi le procedure, le varie procedure che seguono gli astronauti in genere chiaramente all'inizio mettono molto in chiaro quale cavo bisogna andare a prendere, quale tipo di cavo, per cui sì, non dico che non sia un problema, è un problema, però insomma si cerca, il problema non è solo dei cavi, il problema è anche del materiale, ahimè spesso si perdono le cose, anche per delle cose stupide come, cioè, l'astronauta che arriva nuovo, cioè poi piano piano ci si abitua, però l'astronauta magari appena arrivato che molla qualcosa e poi si rigira dopo 10 secondi ed è sparito perché no, succede. E quindi poi vallo a cercare, sì, prima o poi uscirà fuori, però no, in genere poi le cose si ritrovano nelle grate del sistema di ventilazione, però insomma non è banale. E poi si è accumulate tante cose nel corso di 13 anni ormai, gli equipaggi ruotano in continuazione, quindi sicuramente avere il quadro completo di dove è tutto nel mondo reale non è possibile. Nel mondo ideale sì, perché abbiamo comunque un sistema di inventory management dove ogni cosa ha un codice a barre, dove noi in teoria dovremmo associare ad ogni codice a barre una location, una posizione, e, ecco, nel mondo ideale dovrebbe funzionare. Certo, non funziona benissimo, infatti stiamo cercando di passare ad un sistema di radio frequency tag, quindi dei piccoli sistemi a radiofrequenza che in maniera automatica danno la posizione, non quelle che usano sempre nei famosi supermercati. Ci arriveremo magari, adesso vediamo.
Domanda qua sulla gestione delle emergenze. Voi ci ha spiegato che se c'è un'emergenza grave siete allenati a abbandonare rapidamente la stazione.
A mantenerci aperta la possibilità di abbandonare rapidamente la stazione.
Okay. È possibile che ci sia un'emergenza grave ma localizzata, per cui voi chiudete un modulo che ad esempio ha perso si è avuto un problema di compressione, un incendio, diciamo, abbandonare il modulo giapponese che è abbastanza isolato, si può fare o no?
No, sì, assolutamente, cioè se ci fosse una perdita di pressione e se la si localizzasse nel modulo giapponese, la procedura è assolutamente di chiuderlo.
Quindi ci sono anche queste procedure, diciamo, di abbandono limitato della stazione, come dire?
Sì, no, assolutamente, cioè abbandonare la stazione nel suo complesso è proprio un caso limite, diciamo, però sì, sicuramente nel caso ci fosse una falla localizzata, la risposta standard è di chiudere il modulo, isolarlo, poi si vede, insomma.
Invece se doveste abbandonare, i tempi quali sono? Da quando decidete di uscire
Me l'hanno già fatta sta domanda, io ho cercato di avere la risposta, però non è che ci sia proprio un tempo di riferimento per cui uno dice l'astronauta per passare l'esame deve riuscire ad abbandonare la stazione in 10 minuti, in 7 minuti, cioè,
ma 10 secondi,
non è così, perché
un'ora,
no, però cioè il discorso è più che altro, io, a parte che è una risposta di equipaggio, quindi dipende anche un po', però tipicamente si può scegliere a seconda di quello che succede, che ne so, su 6 persone, 4 vanno nella Soyuz e siano pronte a partire immediatamente, e poi ce ne possono essere 2 che cercano effettivamente di gestire l'emergenza, capire cosa succede e capire anche insieme al centro di controllo a terra se c'è comunicazione, se effettivamente è il caso di andarsene o no, perché anche abbandonare, cioè anche un rientro di una capsula, cioè non è che si può immaginare come dire vabbè esco, metto in moto la macchina e parto, cioè non è banale un rientro di 2 Soyuz tra l'altro, perché solitamente ne rientra uno alla volta, quindi anche per un centro di controllo a terra avere il rientro di due Soyuz insieme non previsto, cioè si rischia di andare a creare una situazione che è ancora più pericolosa di quella che magari si lasciava a monte, quindi una tipica risposta potrebbe essere appunto intanto voi preparatevi e un minimo di equipaggio rimane a bordo per vedere qual è la situazione. Non c'è la risposta standard, cioè queste sono cose che anche sono molto gestite dagli equipaggi e dai vari comandanti degli equipaggi, quindi quando si fanno tutte le fasi di quelli che noi chiamiamo i simulatori integrati, quindi dove si vedono intanto quell'equipaggio nel suo complesso, ma poi si vedono degli scenari che integrano tutti i sistemi della stazione, quindi si inizia a parlare della vita reale, diciamo, e non la fase precedente dove si isolano i vari sistemi. Poi anche sta un pochino a ogni equipaggio, soprattutto a ogni comandante, sviluppare quella che per quell'equipaggio è la procedura più efficace, più efficiente, quella, cioè non ci sono proprio delle procedure così rigide.
Grazie.
Prego.
Innanzitutto grazie per quello che fate e per il vostro meraviglioso lavoro. A che distanza è la stazione orbitale e in quanto tempo ci si arriva?
La stazione è a 400 chilometri. Sì, avrei dovuto dirlo, non è lontanissimo. Il problema è che bisogna andare contro la gravità, quindi andare in su. Ci si arriva, ma per una questione di scelta operativa, non perché sia scritto nella pietra, in 2 giorni. In orbita la Soyuz arriva in 8 minuti e mezzo, così come lo faceva lo Space Shuttle, quindi non è tanto una questione di arrivare in orbita, però per una questione di ottimizzazione degli aspetti operativi si è scelto di avere questa specie di 2 giorni di phasing, quindi di avvicinamento lento alla stazione, poi di attracco dopo 2 giorni. Si può comprimere, i russi ne stanno parlando di pensare di comprimere questi 2 giorni, perché effettivamente sono un po', cioè l'equipaggio, insomma 2 giorni in questo spazio molto stretto, se si potesse fare più in fretta sarebbe meglio, è sicuramente possibile farlo.
Quando il Space Shuttle Challenger è scoppiato, che danni aveva subito?
Il danno del Challenger fu ai... cioè presente quei 2 sigaroni bianchi che c'aveva ai lati? Ecco, quelli erano si chiamano booster a combustibile solido, quindi erano quelli che gli davano una bella chicchera iniziale, una bella spinta iniziale. E questi sono fatti, invece che essere un pezzo unico, erano fatti in 4 segmenti separati. Bravissimo, sai già. E il ceiling, diciamo, la parte che dovrebbe, come si dice?
Ring,
diciamo, sì. Che dovrebbe sigillare, diciamo, questa connessione tra i vari segmenti, per una questione di esposizione a temperature molto basse, aveva perso le proprie proprietà e non teneva più, e quindi questi gas combusti iniziarono a uscire e si creò, diciamo, un cedimento strutturale di tutto questo insieme, no? Di questa tanica di combustibile, questi 2 sigaroni e la parte, diciamo, l'orbita vero e proprio, quindi questa parte di fatto aeroplano, quindi fondamentalmente da un punto di vista strutturale iniziò a cedere, non è che esplose, si staccò in diverse parti e ahimè non era fatto per volare in quel modo, quindi... Io non ci sono stata ancora. No, ho fatto vedere immagini di altre persone che ci sono state. Ah no, era Katie Coleman forse. Beh, guardi, non ci spero proprio. Grazie.
Buonasera, grazie anche da parte nostra. Una domanda sciocchissima. Paolo Nespoli ha gli occhiali, cioè, ma si può andare in spazio, nello spazio con un difetto di vista?
Sì, tanti astronauti hanno gli occhiali, effettivamente soprattutto quelli un po' anzianotti, insomma. Non è giovanissimo Paolo, insomma, già i suoi 50 erotti, diversamente giovani. Non so, per la verità non so quale sia il criterio in fase di selezione, mea culpa, in realtà non ho mai approfondito. Credo che non sia necessaria la visione perfetta anche in sede di selezione. Sicuramente, un po' come i piloti, cioè i piloti per esempio, sì, in Italia devono avere la visione perfetta in fase di selezione, però se uno poi è addestrato, un sacco di ore di volo, eccetera, gli cade la vista, non è che lo mandiamo via, perché sarebbe un peccato, e quindi si cerca appunto di sopplire con occhiali. Prego. Ma peraltro, guardi, è una cosa interessante, perché tra i vari... problemi, tra virgolette, che subisce il corpo umano con l'esposizione lunga alla microgravità, un problema che di cui non si parlava inizialmente, ma che è emerso di recente, perché insomma inizia a lamentarsi di questa cosa 1, 2, 3, si va a vedere, e soprattutto danni alla vista, cioè probabilmente una questione di pressione, siccome i fluidi, c'è un cosiddetto fluid shift, no? Quindi uno spostarsi dei fluidi corporei verso le parti alte del corpo rispetto a quello che succede a terra, perché non c'è il peso che li sposta verso le parti basse. E quindi probabilmente un problema di pressione nella sfera oculare, non lo so, non si ha in realtà una risposta definitiva, però parecchi astronauti lamentano un decadimento della vista man mano che passano tempo nello spazio. Un problema.
Dovete prepararvi fisicamente a livello di vaccini o che cosa? Ci sono delle esposizioni particolari? Cioè, siete soggetti a batteri, a influenze?
No, al contrario, la stazione spaziale dovrebbe essere il più possibile sterile e gli astronauti vanno anche tenuti in quarantena per un certo periodo prima del lancio per assicurarsi che non stiano incubando qualche malattia contagiosa. Qui allenamenti particolari se intende fisici a livello sportivo forse no, vaccini particolari no, al contrario, la stazione idealmente dovrebbe essere sterile.
Senta, un'informazione, tra le possibili emergenze, pensavo così, da astrofilo a un'attività solare particolarmente intensa, so che possono essere molto pericolose per i sistemi, per diciamo i sottosistemi anche della stazione, ma come viene gestita questa cosa? La stazione è schermata in qualche maniera da un'attività solare? Mi interessava questo aspetto.
Ma ci affidiamo un po' alla natura, nel senso siamo in un'orbita abbastanza bassa dove dovremmo essere abbastanza protetti dalle fasce di Van Allen, non credo che sia previsto un'esposizione della stazione ad un irraggiamento tale da creare problemi agli equipaggi. Certo, nel senso c'è un certo tipo di formatura, non è che non c'è il spoglio,
è un'eventualità che non si è mai verificata comunque.
Non credo che sia, onestamente non ho mai sentito parlare di questo scenario come una possibile emergenza. Può essere chiaramente uno scenario che vada ad aumentare la dose di radiazione al quale è esposto l'equipaggio che si trova sulla stazione spaziale in quel momento, però per la verità abbiamo abbastanza margine, nel senso ogni membro dell'equipaggio ha un dosimetro addosso che si porta dietro per tutto il tempo, quindi alla fine è possibile verificare a quale dose di radiazione è stato esposto l'equipaggio. In genere c'è margine perché facciamo un secondo volo e anche un terzo, è chiaro che se poi ci si dovesse trovare una situazione particolare di un'esposizione particolarmente elevata, può darsi che il medico dica guarda, basta, hai fatto uno, basta, insomma, però solitamente c'è abbastanza margine.
Ultime tre domande perché poi devo portarvela via. Ah, già fatta. Una eliminata.
Volevo sapere, l'acqua della piscina è acqua oppure è un liquido particolare?
No, è acqua.
In maniera molto semplice, quale sarà il destino poi della stazione spaziale? Lo shuttle è durato 30 anni, la vedremo per tanto tempo, sì, no, cosa succederà?
Allora, diciamo che i partner internazionali si sono accordati per continuare a operare la stazione almeno fino al 2020. E una scelta penso fosse obbligata dal mio punto di vista, perché insomma ci abbiamo messo 10 anni a costruirla e penso che sia d'obbligo tenersi almeno 10 anni per sfruttarla da un punto di vista scientifico in maniera piena, adesso che tutta la parte di assemblaggio è stata conclusa. Ogni tanto si parla del 2028 come termine ultimo, perché diciamo che sarebbero i 30 anni in orbita del primo elemento dell'FGB. Pensabile, è possibile che venga prolungato anche dopo il 2020, dovranno fare qualche valutazione da un punto di vista strutturale, perché chiaramente le strutture non hanno una vita infinita e quindi verrà fatta qualche valutazione. Cosa succederà? In qualche modo bisognerà deorbitarla, evidentemente. È una struttura molto grande, quindi bisognerà pensare come deorbitarla in maniera sicura. I dettagli non credo che siano ancora stati elaborati.